quello che cambia veramente la nostra esistenza non è tanto le cose che abbiamo imparato nella vita, non sono tanto i viaggi che cambiano l'esistenza di una persona, non cambiano le cose che abbiamo imparato o la conoscenza e il sapere, ma quello che cambia veramente la nostra vita sono gli incontri che abbiamo fatto, sono gli incontri tra noi, tra le persone che cambiano e hanno cambiato probabilmente la nostra vita. Se per un attimo ciascuno di noi pensasse alla propria piccola vita, individua immediatamente 2 o 3 incontri con delle persone che ci hanno cambiato la vita, che ci hanno cambiato prospettiva di vita, che in qualche modo ce l'hanno migliorata. Chiaro, qualche incontro probabilmente ce l'avrà anche peggiorata, o comunque non ha migliorato la nostra esistenza, ma sono gli incontri tra le persone, gli incontri tra noi che cambiano la nostra esistenza. Allora mi piacerebbe all'inizio di questa riflessione che ciascuno di noi pensasse a quale incontro ha cambiato la propria vita, a quale incontro anche del passato, del presente, che abbiamo fatto, che in qualche modo ci ha aperto il cuore, ci ha aperto gli occhi, ci ha presentato nuove strade, nuove prospettive e ci siamo sentiti migliori. Vorrei che la nostra attenzione si fermasse questa sera sugli incontri che ci hanno migliorato, che ci hanno fatto crescere, perché gli incontri veramente cambiano la vita. E quando incontriamo una persona, non è solo io che cambio e miglioro, ma anche l'altra persona cambia e migliora, perché c'è questa alchimia, questa genialità di Dio nell'incontro. E quello che abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo non è altro che un incontro che ha cambiato la vita di una donna, ma che ha cambiato la vita anche di Dio, perché l'angelo di Dio, che è Gabriele, è Dio stesso. Anche Dio quando incontra noi migliora e cambia, evolve. Cioè non possiamo rimanere indifferenti davanti a un incontro che facciamo. Quell'incontro ci segna. Allora, quei 2 o 3 incontri che abbiamo fatto, forse anche di più, o forse uno soltanto, non importa la quantità, ma la qualità di quell'incontro che in qualche modo mi ha aperto alla vita, mi ha aperto alla bellezza e mi ha cambiato. Perché se voi pensate per un attimo, l'incontro tra Maria e l'angelo ha cambiato la vita di questa donna, ma anche ha cambiato la vita dell'angelo, di Dio quindi stesso. E in qualche modo quell'incontro e anche i nostri incontri, paradossalmente in maniera straordinaria, non cambiano solo me e l'altra persona che ci siamo incontrati, ma in qualche modo c'è un vortice di cerchi concentrici che coinvolge e travolge anche altre persone. È come se quell'incontro fosse come quella pietra gettata in uno stagno fermo, paludoso, e vedete l'effetto che fa il sasso, no? A cerchi concentrici si allarga sempre di più, perché l'incontro ha questa forza, questa potenza. Straordinario l'incontro che abbiamo ascoltato oggi, perché non solo ha cambiato la vita di Maria e quindi dell'angelo, quindi di Giuseppe, quindi di Gesù, quindi dei genitori di Maria, ma ha cambiato la storia addirittura. Ha cambiato completamente la prospettiva e la totalità della storia, cioè un cambiamento epocale. Io ho sempre pensato, fin da quando ero bambino e ancora oggi, il pensarci mi fa sorridere e mi fa anche gustare la bellezza di questa cosa, che questo incontro ha fatto dividere la storia in prima e dopo Cristo ed è stata accolta da tutti. Forse noi a volte non ci si pensa, ma noi viviamo lo spazio e il tempo diviso prima e dopo Cristo, dopo questo incontro. Quell'incontro ha provocato che l'intera umanità accogliesse l'idea che la storia potesse essere compresa, vissuta prima e dopo Cristo. Questo a dire chiaramente che credenti, non credenti, altri amici e fratelli di altre confessioni religiose capiscono chiaramente che è unico il Dio, che il Cristo è unico per tutta l'umanità. Perché altrimenti non si spiega perché ad accolti abbiamo accolto tutti questo tradurre la storia. Ma questo perché mi piace condividerlo con voi questa sera? Perché vorrei che noi pensassimo alla forza dei nostri incontri, come possono da lì cambiare direzione alla mia vita, ma anche alla vita degli altri. Se noi dessimo valore, energia e bellezza agli incontri che facciamo, questo incontro straordinario di questa donna e dell'angelo, vi ripeto, ha cambiato addirittura l'umanità, perché da quell'incontro, che era intimo, nessuno sapeva di quell'incontro, è qualcosa di intimo, che sapevano soltanto Maria e Dio in quel momento, in quella stanza, non si sa dove bene è avvenuto, ma è un incontro. Mica sapevano benissimo che quell'incontro avrebbe travolto il mondo intero, no. Però hanno giocato a carte scoperte, hanno giocato nella verità, nell'autenticità. Maria non è stata una donna passiva. A me questa idea mi è sempre piaciuta, perché a volte pensiamo che Maria, la Madonnina, questa donna tutta pia e caruccia, obbediva a Dio passivamente, ha fatto la volontà di Dio. Ripetiamo fortemente, no? Il sì di Maria, subito ha detto di sì, subito ha obbedito a Dio. Anche noi come Maria dobbiamo... Ma guardate che non è proprio del tutto così, perché se noi ci pensiamo un attimo, è l'unica, è la prima nell'Antico, nel Nuovo Testamento, che invece chiede spiegazione a Dio. Nell'Antico Testamento Abramo, Mosè, un po' di più, Noè, dicono subito, accettano la volontà di Dio passivamente, dicono sì sì, l'hai detto tu, io lo faccio, mi dici che devo andare a portare mio figlio sul monte per ucciderlo, io vado, non chiedo neanche spiegazioni. In tutto l'Antico Testamento i profeti non chiedono spiegazioni e obbediscono ciecamente alla volontà di Dio. Con Maria si apre una nuova prospettiva, ed è una donna straordinaria, non poteva che non essere una donna la prima, perché vi ricordate anche gli annunci nell'Antico Testamento, Dio li ha fatti a tutti gli uomini, ai padri, a Zaccaria, ad Abramo, non alle donne. La prima volta che accade questo, che è quella epocale, che è la più grandiosa, succede con Maria. Quindi Dio già va, perché sa che deve fare qualcosa di grandioso, e quindi va da una donna, ed è chiaro che solo una donna poteva creare e portare questa novità immensa. Ma poi la straordinarietà, che è proprio una prima donna che mette in discussione Dio, che chiede spiegazioni, come è possibile? Io non conosco uomo, fammi capire bene questa situazione, non è che sta lì passiva a subire la volontà di Dio come noi la pensiamo, no? Perché ce lo diciamo troppo spesso, no? Bisogna accettare la volontà di Dio. No, la volontà di Dio non si accetta, si discute con Dio. Ed è bene che ci discutiamo, è bene che chiediamo spiegazioni, perché è un atto d'amore, è un incontro tra persone. La volontà di Dio è qualcosa che Lui vuole fare con te e si fida ciecamente, è Lui che si fida ciecamente di noi, non che noi dobbiamo avere una fede cieca verso di Lui. Perché è straordinario anche l'incontro, le prime parole che l'angelo dice, quindi Dio che parla a Maria, dice rallegrati, non temere. Vedete la positività di Dio continuamente ad affidarci un compito, ad affidarci una vocazione, un sogno. È sempre positivo, perché Dio incontra noi fidandosi di noi, cioè ci stima, si fida dell'umanità. Dio, l'umanità è preziosissima agli occhi di Dio, e allora rallegrati, straordinario, rallegrati, cioè sii felice. Io faccio il tifo per te, Dio già dice a Maria, non è che sta lì e si presenta come a volte noi lo immaginiamo, con la sua onnipotenza a dire devi fare quello che io ti dico. Dio mai, mai e poi mai nella nostra vita verrà a imporci la sua volontà. È proprio contrario alla sua natura d'amore, perché l'amore si propone, non si impone. Figurati se Dio possa mai violentare la nostra vita. A volte quando incontro i ragazzi, ma soprattutto anche gli adulti, perché non è che ci abbiamo capito molto, abbiamo terribilmente paura della volontà di Dio, perché abbiamo sempre il pensiero che Lui ci chiede qualcosa contrario a quello che noi vogliamo fare. Guardate che è esattamente appunto il contrario, che Dio propone la felicità, lui ha solo questo come senso d'amore forte. Rallegrati, non temere, io sono con te, io conosco le tue sofferenze, i tuoi dolori, so della proposta impossibile che ti sto proponendo, Maria, io lo so. Perciò l'angelo è tutto positivo, non sta lì a imporre la decisione. Maria chiede spiegazioni, giustamente. Quindi proviamo a chiedere spiegazioni, proviamo a discutere con Dio, a dialogarci con la volontà di Dio. Non dobbiamo rimanere passivi, ma Dio non ci vuole passivi. Il Dio di Gesù Cristo non è più il Dio dei greci e dei romani, a cui noi, i pagani o altri, pensavano che dovevano sottostare e basta. Noi non si sottostà a Dio, noi si cammina a fianco a Dio. Io non so se riesco a farvi arrivare nel cuore e nella testa la novità immensa di quello che accade in questo incontro. È come se Dio stesse dicendo a ciascuno di noi in questa sera: rallegrati, non temere, vai avanti, ricomincia, inventati, puoi farcela. Questo è Dio, e la volontà di Dio la riconoscerete quando sentirete dentro, e sentiamo dentro questo, quando sentiamo l'incoraggiamento, la stima, il bene da parte di Dio, quella è volontà di Dio. Quando invece sentiamo la passività, la sottomissione, l'obbedienza cieca, la pesantezza, non è Dio, non è Dio a parlare. Non diciamo che è Dio a chiedermi il sacrificio. Dio non chiede sacrifici in senso di passività, di pesantezza. Dio ti libera dai sacrifici, Dio ti propone altro, ti propone la bellezza, la novità. Allora è straordinario, capite, questo incontro tra Maria e l'angelo, che è bellissimo. E dopo aver chiesto spiegazioni, dopo aver messo in discussione se stessa, questa donnina meravigliosa dice: sia fatta la volontà di Dio. Alla fine, ma non l'accetta passivamente, perché anche Gesù ne ha discusso parecchio con il Padre, perché ce lo ricordiamo quel piccolo episodio dell'orto degli ulivi. Non pensiamo che lì sia stata tutta una cosa casa e chiesa, cioè Gesù era abbastanza anche arrabbiato, cioè umanamente, cioè non riusciva a capire. Quando dice sia fatta la tua volontà, non l'accetta passivamente. La volontà di Dio per sua natura non si accetta, ma si accoglie per camminarci dentro. La volontà di Dio è dinamica, è in movimento. Non è che c'è un giorno in cui c'è la volontà di Dio, l'accolgo e ho fatto per sempre. Quella volontà cammina, si trasforma, è in movimento, è qualcosa che genera continuamente, è un'energia continua, è una bontà infinita che si rinnova sempre, perché la volontà di Dio è novità. E Maria l'aveva capito, Maria aveva compreso questo, perché mi ha chiesto spiegazioni. Allora capite la potenza dei nostri incontri anche tra noi, quanto dovremmo dargli importanza e dare un senso agli incontri tra noi. Chiaro che, come vi ripetevo all'inizio, ci sono due o tre incontri che probabilmente ci hanno cambiato la vita in meglio, ma ogni incontro che noi facciamo è questa esplosione di volontà di Dio, è questa esplosione di Dio, perché, come in qualche modo vi condividevo all'inizio, tutti siamo gravidi di Dio, tutti portiamo in grembo Dio, ma per farlo partorire, e ogni volta che c'è l'incontro tra noi è il parto di Dio, Dio partorisce in noi, cioè noi diamo alla luce Dio, noi siamo i custodi di Dio, ci ama così tanto, conta su di noi così tanto, che dice: custodiscimi tu. Capite come si ribalta? Non è lui che custodisce noi, ma noi che custodiamo lui. Ecco il Natale, ecco il senso di quello che quest'anno ci stiamo preparando a vivere. Un Dio che si affida alle nostre mani, alle nostre intenzioni, nonostante tutte le nostre debolezze, fragilità, fallimenti, paure, lui lo sa, le conosce, capite? Allora lui che è Dio, si fida delle mie debolezze, delle mie fragilità, perché io non ricomincio a rifidarmi dell'altro, nonostante le sue fragilità, le sue debolezze, le sue pigrizie, i suoi fallimenti, le sue illusioni, perché no? Allora è tutto questo che rende questa giornata, dove mettiamo al centro questa donna straordinaria che ci ha aperto una visione completamente nuova, completamente. Ci possa dare a ciascuno di noi il desiderio di rimettere al centro gli incontri, perché non sono i viaggi, non sono le cose che abbiamo imparato, non è lo studio che ci cambia la vita, ma gli incontri che facciamo, quelli cambiano definitivamente la nostra esistenza.